Radio Amnesty, un programma del gruppo di Perugia di Amnesty International.
Né avo, né discendente, né parente o conoscente, sono di nessuno, sono come tutti, maestoso polo nord, distante, freddo. Sono come un fuoco fatuo, misterioso e lontano. Ma ahimè, non posso stare così. Vorrei far sì che tutti mi vedano, così diventa un tormento. Vorrei essere amato, appartenere a qualcuno, essere di qualcuno. Buon pomeriggio amici e amiche di Radio Amnesty, siamo tornati nuovamente in onda e quest'oggi siamo io e il mio compagno.
Ciao a tutti.
Andrea, che non ha detto il nome perché è un po' timido. Va bene, ok, stringiamo e andiamo al sodo. Oggi parleremo dell'Ungheria e quindi della situazione dei diritti umani all'interno della nazione dell'Ungheria e tutta la situazione che si è venuta a creare per quanto riguarda i migranti. Ora, in particolare, Andrea ci darà più in dettaglio quello che effettivamente sta accadendo secondo anche il rapporto di Amnesty International.
Sì, infatti nell'ultimo rapporto di Amnesty la situazione dei diritti umani sotto vari punti di vista è peggiorata, sia diciamo le discriminazioni che sono state fatte nei confronti dei Rom, sia riguardo nei confronti dei richiedenti asilo e dei rifugiati, nonostante ci sono state forti critiche a livello internazionale. Il governo ha esteso anche l'uso della legislazione antiterrorismo e in particolare a gennaio nel caso Zaboe VC la Corte Europea dei Diritti Umani ha stabilito che la legge sulla polizia aveva violato i diritti umani a livello europeo. Inoltre è stata minacciata anche la libertà di associazione. Infatti, a ottobre, l'ufficio di controllo del governo è stato costretto, da un ordine del tribunale, a divulgare i documenti cartacei dell'ispezione su varie ONG che avevano criticato il governo. Ulteriori minacce sono state fatte da rappresentanti del governo, sempre nei confronti di queste ONG. Infine, un quotidiano critico nei confronti del governo ha improvvisamente sospeso le pubblicazioni e tutti i giornalisti sono stati licenziati.
Quindi bene, abbiamo visto come appunto l'Ungheria in questo periodo comunque sta continuando ad eliminare quello che sono comunque sia tutti i diritti fondamentali, cercando comunque di controllare anche le varie associazioni, evitando che si possa protestare anche in piazza. Quindi adesso ringrazio Andrea per questo breve sunto sulla situazione in Ungheria e presentaci la prossima canzone, anzi è la prima.
Tunnel of Love dei Dire Straits.
Ciao a tutti, oggi abbiamo come ospite Paolo Pignocchi, vicepresidente di Amnesty Italia e membro del coordinamento Europa. Nel giugno dello scorso anno il Parlamento ungherese ha approvato un sesto emendamento alla Costituzione. Cosa prevede tale emendamento e perché è preoccupante dal punto di vista del rispetto dei diritti umani?
Ma intanto, per dire due parole sull'Ungheria, sul suo governo, questo è un paese che ha stupito anche noi dal punto di vista del mancato rispetto dei diritti umani, in particolare nell'escalation della situazione dei migranti in questo ultimo periodo. È un paese che è uscito fuori dal blocco dell'Est Europa a suo tempo con una democrazia compiuta, e però nello svolgersi insomma dei fatti stanno avvenendo delle situazioni imbarazzanti per tutta l'Unione Europea, per tutto il sistema che l'Unione Europea vorrebbe mettere in piedi in materia di rispetto dei diritti. Per quanto riguarda il sesto emendamento, a giugno proprio il Parlamento ha approvato questo sesto emendamento alla Costituzione ungherese e ha introdotto praticamente una definizione di stato di emergenza formulata diciamo in modo un po' generico sulla base di una minaccia terroristica, ma diciamo molto generica e che In realtà non rispetta i requisiti stabiliti dal diritto internazionale dei diritti umani. Questo pacchetto consentirebbe al governo ampi poteri di supervisione giudiziaria, senza supervisione giudiziaria, chiedo scusa, e parlamentare completa, tra cui la restrizione delle libertà di movimento all'interno del paese, il congelamento dei beni di altri stati, delle organizzazioni, persone fisiche o giuridiche, il divieto o la limitazione di riunioni ed eventi pubblici e un'applicazione indefinita di misure speciali per prevenire appunto il terrorismo. Questi poteri, tra l'altro, potrebbero essere accresciuti dopo 15 giorni dall'approvazione del Parlamento. Questa situazione chiaramente mette nelle condizioni il Parlamento ungherese di approvare norme, naturalmente con diciamo pretesto della sicurezza, norme che violano il diritto internazionale sui diritti umani e quindi violano la libertà e la sicurezza delle persone. In questo caso, in particolare, mi sembra che, per esempio, questa controtendenza dell'Ungheria miri proprio a una gestione dei rifugiati, immigranti, in maniera assolutamente personale da parte di questo paese, assolutamente contraria a ogni convenzione in materia.
Numerose critiche sono state sollevate a livello internazionale nei confronti del governo ungherese per la politica di repressione dei diritti adottata nei confronti dei rifugiati e richiedenti asilo. Nell'ultimo periodo c'è stato qualche miglioramento o le violazioni di diritti umani per i rifugiati e richiedenti asilo sono rimaste inalterate?
Purtroppo non riusciamo a verificare come vorremmo invece un miglioramento delle politiche ungheresi in merito alla popolazione dei rifugiati e dei richiedenti asilo. Anzi, rispetto al passato, ricordiamo che l'Ungheria è il paese che per primo è partito in un certo senso con pericolose recinzioni, pericolosi muri nel momento in cui rifugiati e migranti sono arrivati, diciamo, nel nord Europa, nell'est Europa, anche attraverso la rotta balcanica. E da quel momento lì è stata una serie di provvedimenti non contrastati, peraltro, così efficacemente dall'Unione Europea. Nei giorni scorsi abbiamo assistito a un pronunciamento dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati in materia proprio di diritto d'asilo e risale a mese, di un mese fa una norma che è veramente allucinante, che è quella che praticamente il Parlamento ungherese ha adottato una serie di emendamenti che consentiranno la detenzione, hanno già consentito la detenzione automatica dei richiedenti asilo per tutta la durata dell'esame della loro domanda. Cioè praticamente i richiedenti asilo vengono in qualche modo detenuti, io direi questo, detenuti in container, in luoghi a margine praticamente ai confini e si trovano lì in condizioni da verificare, diciamo così, in attesa della loro domanda d'asilo. L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite si è pronunciato in proposito perché già centinaia di richiedenti asilo sono ai confini dell'Ungheria in attesa dell'esame della loro domanda, sensibilizzando l'Unione Europea affinché adotti, diciamo, richiami nei confronti dell'Ungheria per questo tipo di detenzione automatica richiedente asilo che è veramente una clamorosa violazione del diritto internazionale. È evidente che tutti i richiedenti asilo sono vittime di questa situazione. L'Ungheria ha continuato purtroppo a limitare gravemente l'accesso al paese di rifugiati e richiedenti asilo, criminalizzando queste persone, soprattutto attraverso un investimento non poco rilevante di 10.000 agenti di polizia lungo il confine, tanti soldi per i sistemi di sicurezza, parliamo di milioni di euro, e questo ha portato che che circa 3.000 persone sono state portate in tribunale ed espulse per ingresso irregolare nel paese. Il 31 marzo, fra l'altro, il governo Orban, che è il governo turco, ha inserito la Turchia nella lista dei paesi d'origine sicuri e dei paesi terzi sicuri. Questo errore è stato compiuto anche dall'Unione Europea, se vogliamo, e a maggio l'Assemblea Nazionale ha approvato una serie di modifiche legislative, parlo sempre del 2016, che hanno limitato in modo significativo l'accesso ad alloggio, assistenza sanitaria e programmi di integrazione per le persone che avevano già lo status di protezione, per le persone quindi che negli altri paesi avevano già lo status di rifugiati. Oltre a questo, l'Ungheria ha sospeso la cooperazione con altri paesi dell'Unione Europea in materia di richiedenti asilo e rifugiati e si è rifiutata di accettare i richiedenti asilo provenienti dagli altri paesi che partecipano al sistema della Convenzione di Dublino. Ha cercato di rimandare in Grecia circa 2.500 richiedenti asilo già presenti in Ungheria e nonostante che ci fosse il presupposto contrario dell'invio dei richiedenti asilo in Grecia dovuto alle carenze del sistema d'asilo greco confermato dalla Corte Europea per i diritti umani. Ripeto che è continuata la detenzione dei richiedenti asilo a giugno, nello specifico nel caso che noi chiamiamo, per non divulgare il nome, OM, contro l'Ungheria verso la Corte Europea dei Diritti Umani, ha stabilito che la detenzione di asilo per un richiedente asilo gay, per esempio, aveva violato il diritto alla libertà e alla sicurezza di questa persona. Secondo la Corte, l'Ungheria non aveva eseguito una valutazione individuale per giustificare la detenzione del ricorrente e non aveva preso in considerazione la sua vulnerabilità nel centro di detenzione, ovviamente dovuta all'orientamento sessuale. A questo proposito, prima accennavo ai soldi spesi dall'Ungheria per queste pratiche, e nello specifico ha speso più di 20 milioni di euro in campagne di comunicazione che etichettassero rifugiati e migranti come criminali e come una minaccia alla sicurezza. Potete vedere voi che senso può avere la richiesta del sesto la modifica al sesto emendamento della Costituzione, quindi una minori garanzie e sicuramente un sistema di tutela dei diritti umani molto, molto depotenziato.
Ok, infine qual è la situazione per i Rom?
Ecco, la discriminazione Rom è forse l'unica cosa che noi riscontriamo, l'unica cosa. Una delle cose per le quali Amnesty International ha lavorato anche nel passato, anche 10 anni fa in Ungheria. Purtroppo la discriminazione sui Rom è trasversale un po' dappertutto e l'Ungheria era tra i paesi, l'Ungheria, Bulgaria, Romania, Slovacchia, Repubblica Ceca, sono paesi che hanno comunque avuto una tradizione discriminatoria nei confronti di questo popolo. Nello specifico, a gennaio dello scorso anno un tribunale di Budapest ha incaricato il comune di Miskolo per sviluppare un piano d'azione per i residenti in maggioranza Rom di un quartiere cittadino chiamato Strade Numerate, perché erano stati sgomberati e rischiavano di esserlo. Tuttavia questa azione prevedeva il ricollocamento, che è una norma che è nel diritto internazionale delle norme sull'abitare, solo per 30 unità abitative, mentre erano più di 100 le famiglie interessate e non assegnavano forme per l'alloggio e il risarcimento. Quindi la discriminazione Rom continua e continua per esempio anche per quanto riguarda la discriminazione scolastica, che è una cosa purtroppo conosciuta anche in Slovacchia. Ultimamente Amnesty International si è occupato di questi casi e nella Repubblica Ceca. Praticamente che succede? A marzo un tribunale ungherese di Eger ha messo una sentenza di primo grado che stabiliva che i bambini Rom della contea di Eves erano state illegittimamente, per cui diciamo un fatto positivo che un tribunale si è espresso in questo senso, segregate in scuole e classi con alunni con bisogni speciali. Che vuol dire? Significa che spesso i Rom, questo succede anche negli altri paesi che ho citato prima, vengono inserite in classi con persone che hanno forti handicap, con disagi psicologici o psichiatrici e svolgono praticamente la loro attività scolastica in queste situazioni. Per cui ecco, anche rispetto ai Rom non vediamo miglioramenti, anche se è una strada più percorribile, perché questa è una discriminazione più storica per l'Ungheria, e mentre vediamo l'Ungheria schierata praticamente come tanti altri paesi europei relativamente alla lotta al terrorismo, facendo questa, diciamo, composizione pericolosissima tra la lotta al terrorismo e la diminuzione delle garanzie e delle libertà fondamentali e il collegamento proprio diretto con i rifugiati e i migranti.
In una città cinese in Africa una cometa è caduta in una zona disabitata. Senti la distanza nel cammino tra le tue origini e il tuo destino.
E dopo aver ascoltato questa bellissima canzone valsa degli scafisti della luce della centrale elettrica, ora vi lascio con le buone notizie e consigli di Alessandro e Andrea.
Sulla luna.
Negli Stati Uniti d'America, il 7 aprile 2017, la Corte degli Appelli del Texas ha sospeso l'esecuzione di Paul Storey, condannato a morte per un omicidio commesso nel 2006, a seguito di un appello della famiglia della vittima, contraria all'esecuzione. Il nuovo processo dovrà prendere in considerazione la falsa testimonianza resa ai giurati della pubblica accusa, che aveva sostenuto che la famiglia volesse l'esecuzione dell'imputato.
In Egitto, Gamila Serviel Dahin, l'ultima dei cinque attivisti egiziani condannati il 14 dicembre 2015 a 2 anni di carcere per manifestazione non autorizzata, è tornata in libertà il 14 marzo 2017, a seguito di una grazia presidenziale di cui hanno beneficiato altri 202 detenuti. Gli altri 4 attivisti, Mostafa Ibrahim Mohamed Hamed, Karim Khaled Fatih, Mohamed Abdel Hamid e Ahmed Mohamed Said, erano stati rilasciati, sempre attraverso la grazia presidenziale, il 18 novembre 2016. Il 19 novembre 2015 i 5 attivisti si erano fermati per non più di 5 minuti sul ponte 6 ottobre al Cairo per commemorare i 51 manifestanti uccisi 4 anni prima dalle forze di polizia in via Mohamed Mahmoud.
In Italia, il 29 marzo 2017, il Parlamento ha approvato la legge che regola l'accoglienza e la protezione dei minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio italiano. In particolare, la legge stabilisce il divieto assoluto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati, il raccordo tra strutture di prima accoglienza e un sistema nazionale per la protezione dei chiedenti asilo e dei rifugiati. Infine, anche l'adozione di una nuova procedura di accertamento dell'età.
In Grecia, il 30 marzo 2017, con la sentenza Chowdhury e altri contro la Grecia, la Corte Europea dei Diritti Umani ha dato ragione a 21 lavoratori migranti del Bangladesh che nel 2013, mentre erano impiegati nella raccolta di fragole in un'azienda del sud del paese, furono vittime di traffico di esseri umani e vennero sottoposti a lavoro forzato. La Grecia, secondo la sentenza, non rispettò i suoi obblighi di contrastare il traffico di esseri umani e di proteggere i lavoratori migranti, nonché di svolgere un'indagine sull'episodio in cui furono coinvolti e di punire i responsabili. Il primo consiglio è un libro uscito nel 2015 di Ivan Grozny Compasso, Kobane dentro. Nel dicembre 2014 Ivan Grozny Compasso è stato tra i pochi a entrare a Kobane, nella città assediata, dove le donne e gli uomini della resistenza curda combattevano contro l'avanzata dell'esercito dell'ISIS. Kobane dentro è il diario dettagliato della sua permanenza a stretto contatto con i combattenti e il loro straordinario sistema di autogoverno.
Secondo si chiama Irena Sendler, la terza madre del ghetto di Varsavia, di Roberto Giordano. Irena Sendler, infermiera assistente sociale polacca, è stata proclamata giusta tra le nazioni nel 1965 per aver salvato con i suoi collaboratori della resistenza 2500 bambini del ghetto di Varsavia. A questa dimenticata eroina, l'attore e regista Roberto Giordano dedica un commosso ricordo a metà tra saggio e scrittura teatrale che ha meritato il patrocinio di Amnesty International Italia. Ora ascoltiamo Society di Eddie Vedder.
it's a mystery to me. We have agreed, with which we have agreed.
Laurea ad honorem per Grazia Crispino. Domani presso l'Alta Scuola di Scienze Politiche e Diritti Umani di Perugia verrà consegnata la laurea ad honorem a Grazia Crispino, già responsabile del gruppo Amnesty di Perugia. Saranno presenti il Ministro per la Semplificazione Amministrativa Andrea Marcantonini, il Ministro per l'Arte e lo Spettacolo Alessio Bravi, la Ministra per il Mezzogiorno Vale Cucuracchi, il Ministro per le Battaglie Amnistiane Alessandro Lucibello, e consegnerà il titolo la Presidente del Kosovo Ressa Haliti. Buona Pasqua agli attivisti di tutta Europa e del mondo.
Mio caro compagno di viaggio, siamo arrivati nuovamente ad un punto. Quale?
È il momento della sigla.
La sigla, ovvero il momento tanto atteso da tutti quanti, della nostra bellissima, meravigliosa, canzone. Strepitante, stonatissima, superlativa, magnifica,
basta.
Bellissima, meravigliosa, fantastica, super grande, fragilistica, spiralidosamente, bellissima, stupenda, fragilisticamente. Momento della rubrica, no?
Ercolino.
Ercolino, il re?
Dei piccioni.
Dei piccioni. A voi la nostra sigla.
Ercolino lo sa che l'uomo birra è sempre alcolizzato, che è sempre alcolizzato, ma che effetto gli fa? Si sente tutto un vomito. Che goduria però, sarà che siamo tutti ortolani, tutti ortolani. Il più bulo che c'è è un cane tozzo e pesa un quintale 33.
33, 33, 33.
Siamo arrivati al momento in cui il nostro caro Ercolino, re dei piccioni, aveva intrapreso insieme a Frank il guardiano la salita delle scale per portare nostro uomo birra da un mago per essere curato. Ad un certo punto, però, mentre sale l'ultimo scalino, da dietro un angolo vede comparire un uomo coperto da un'enorme armatura.
Tu, Ercolino, il re dei piccioni, non dovrai andare a portare l'uomo birra da nessuna parte, perché tu dovrai trovare un vitello bianco e lì seguirlo, perché dovrai fondare una nuova città, la città della Birronville. Lì, a quelle parole, il nostro caro Ercolino, il re dei piccioni, lasciò a Frank, il guardiano, il suo caro amico uomo birra, che nel frattempo si stava sentendo male, e intraprese il suo viaggio insieme al cane tozzo da un quintale 33. Seguì questa sua strada e ad un certo punto vide un vitello bianco meraviglioso, maestoso, in mezzo a un campo. Lo vide e incominciò a seguirlo fino a che questo vitello si fermò in un punto. Lì, stanchi dal lungo viaggio che avevano fatto, andò a cercare insieme al cane tozzo da un quintale 33 un posto dove potersi abbeverare, o meglio, far abbeverare quel cane tozzo da un quintale 33 che nel frattempo non ce la faceva più. Ad un certo punto il nostro uomo birra trova una fonte meravigliosa, con un'acqua chiara, 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 limpida e fantastica. Cerca di afferrare un po' di quell'acqua e da dietro un albero comparve un mostro. Io sono il tuo drago. E tu quest'acqua non la puoi bere.
Ma sinceramente io sono qui perché il mio cavo, carissimo veggente, mi disse che dovevo seguire un vitello bianco e da lì fondare la città della Pigeonville.
Tu, caro, non potrai bere quest'acqua, perché quest'acqua è riservata solamente agli dèi.
Benissimo, dopo questa meravigliosa storia che abbiamo appena sentito, che ha scritto tra l'altro il mio compagno,
ma quando mai?
Andrea, è tutta farina del suo sacco,
certo.
Anche devo dire come di no. Valentina, che in questo momento non c'è, ci ha lasciato tutto quanto il peso della radio.
Sì, un grave peso.
Sì, certo, un grandissimo peso, con Alessandro che è allibito di quello che noi stiamo combinando in questo momento. Però in realtà è arrivato il momento di salutarvi e ci vedremo, anzi sentiremo, ascolteremo, udiremo, saluteremo, baceremo, ameremo, tutto quanto quello che volete, la prossima puntata.
Buona Pasqua!